No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Mr. Harker, I'm glad that you've arrived safely. I am Dracula, and I welcome you to my house. I must apologize for not being here to greet you personally, but I trust that you have found everything you needed.
Allora, questo omaggio, siamo ad Hollywood Party, naturalmente, benvenuti, ben trovati, ben ritrovati. Se è la prima volta che ci ascoltate, dovete avere pazienza. Sono 42, 44, 45 minuti in cui giorno per giorno proviamo a raccontarvi il cinema. Siamo tanti che si alternano al microfono. Questa settimana Luca Bandirali e Enrico Magrelli vi fanno compagnia ed è tornato a trovarci Miriam Mauti.
Ciao Miriam.
Implacabile.
Implacabile, fai bene. Se invece non conoscete affatto Hollywood Party, da ieri in libreria c'è un libro edito dalla Eri che abbiamo noi di Hollywood Party costruito, elaborato, articolato insieme ai nostri ascoltatori fedeli e infedeli. Si chiama I 100 colpi di Hollywood Party. Cosa contiene? La formula per la felicità cinematografica, edito dalla Eri. Abbiamo provato, stilando delle classifiche, è stato un lavoro molto laborioso, molto complicato, quelli che sono, secondo noi, 100 e qualcosa, 102, 103, perché ci sono degli ex aequo, i più bei film, quindi è del tutto opinabile, naturalmente, i 100 più bei film della storia del cinema italiano. Il peso degli ascoltatori è stato determinante nel determinare e nel definire questa classifica. Prendete il libro, giocate con il libro, ci sono delle immagini che parlano di cinema e che raccontano il cinema, ma da un punto di vista, non vi svelo quale, naturalmente dovete sfogliare, soprattutto sfogliate il libro, vedete se vi può interessare, ci farebbe molto piacere. Quest'estate vi perseguiteremo con delle presentazioni, chiamarle presentazioni è un po' troppo impegnativo, con
eventi,
evento ancora di più, delle performance editoriali, ma neanche quello naturalmente. Racconteremo, soprattutto parleremo di cinema, come faremo questa sera. Questa sera è quasi interamente una puntata dedicata al cinema francese. Parleremo del cinema francese di oggi. Non c'entra nulla Cannes, sono altri film che stanno arrivando tra l'altro nelle nostre sale. E poi parleremo di un grande del passato, Truffaut, e ne parleremo però da un punto di vista scandagliato ma non esplorato del tutto. Se non siete fan di Hollywood Party su Facebook, fate peccato, è un peccato veniale, dovete aprire il vostro profilo, andate a cercare la nostra pagina, il nostro simbolo, dopodiché cliccate su mi piace, così potete essere informati sulle anticipazioni, il cinema alla radio, i podcast, gli indizi del quiz. A proposito del quiz, il quiz di ieri, che nessuno di voi ha indovinato, eppure era molto semplice.
Non è vero che era semplice.
No, era semplicissimo. Un film del 1951, diretto da Giorgio Bianchi, quello di Accadde al penitenziario, dei Tartassati, Totò e Peppino, divisi a Berlino. Il film però si chiama Il Caimano del Piave ed è il primo film realizzato nel dopoguerra ambientato durante la prima guerra mondiale. Il Piave è l'elemento, come dice il titolo, determinante. I caimani del Piave erano dei commandos veri e propri che hanno avuto un ruolo nella prima guerra mondiale. Non l'avete individuato, eppure è un film così noto, così strano, familiare, vero? Non capisco come mai. Abbiamo anche un sito, oltre al profilo Facebook, oltre a Twitter. Twitter ci raggiungete attraverso l'account ufficiale di Radio 3 Tweet, l'hashtag naturalmente è Hollywood Party. Il sito è prezioso, nel sito trovate i podcast delle puntate. Il podcast della puntata è pronto pochi minuti dopo che la diretta è finita. Volendo potete trovare i tanti cinema alla radio raccontati nel corso dei secoli ormai. Miriam Mauti è come dire la dea ex machina di tutta l'operazione domenicale. L'ultimo, ma non scaricate solo quello, naturalmente Barton Fink dei Coen, raccontato da Alberto Crespi. Che notizie ci sono? C'è una notizia importante di un film che è nelle sale da oggi, poi domani approfondiremo meglio di che cosa si tratta.
Allora, da oggi, solo per oggi e domani, al cinema un film dalla doppia anima dedicato a Fabrizio De André. Il film si chiama Faber in Sardegna e Fabrizio De André in concerto, l'ultimo concerto di Fabrizio De André. ed è diciamo così, la combinazione tra un documentario sul rapporto tra De André e la Sardegna e un live che documenta l'ultimo memorabile concerto del cantautore registrato al Teatro Brancaccio di Roma nel 1998 e ora disponibile in una versione restaurata, rimasterizzata con un audio particolarmente buono. L'autore di questo progetto è Gianfranco Cabiddu e ne parleremo proprio domani
ne parleremo,
però intanto si può andare a vedere oggi,
già da oggi. Mentre dal 3 al 30 giugno, se siete a Torino, pensate di passare a Torino, non perdete la retrospettiva integrale dedicata a Stanley Kubrick, si chiama Il labirinto del mondo, e sarà proprio un'occasione per vedere anche il Barry Lyndon nell'edizione restaurata e più smagliante che mai, naturalmente, ma vale la pena naturalmente forse anche rivedere il Dottor Stranamore, Arancia Meccanica e tutto il resto dal 3 al 30 di giugno. Maria Paola vedi scrive che Il Caimano del Piave è un film molto noto,
secondo me ironica.
I punti esclamativi sono un po' ironici, e mentre Piero torna sulla questione dei film italiani che non hanno vinto a Cannes, dice d'altra parte neanche a Venezia riusciamo a difendere i nostri film, cioè quest'anno non neanche un premio è andato a quel capolavoro di anime nere. Piero, abbiamo dato anche conto del tuo punto di vista. Ieri Miriam ha lanciato il suggerimento su qual è il vostro film musicale o musical che vi piace di più, ho stampato tutti i vostri sms sul nostro sito. Mi pare che in testa ci siano da una parte Bob Fosse con All the Jets e Blues Brothers, però ci sono anche dei classici come 42esima strada, 7 spose per 7 fratelli, Rocky Horror, quindi dei gusti molto... quindi vuol dire che almeno gli ascoltatori di Hollywood Party amano il musical.
Pochi titoli recenti, grandi classici, molto legati a, secondo me, agli anni 60-70, più 70 ancora... e pochi titoli invece legati alla stagione d'oro del musical, alla Golden Age, agli anni 30. Anche questo è stato un esperimento curioso.
Vabbè, questa è un'indicazione sociologica sulla composizione del nostro pubblico, non solo del nostro pubblico. C'è un nuovo quiz, questa volta è stato Luca a metterlo a punto. 800 050 333.
In questo film la storia si svolge in una capitale europea.
Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et elle comptait en les voyant ces nuits d'automne. Elle mit de l'ordre à ses cheveux, un peu plus de noir sur ses yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de lui, aurait donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne parlait jamais d'amour, il pense que les mots d'amour sont dérisoires. Il lui disait, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé en herbe. Au creux d'un lit improvisé, elle découvrit émerveillée un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vécu, elle retrouvait sa solitude. Aurait voulu le retenir, pourtant elle le laissait partir sans faire un geste. Il a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. Il venait d'avoir.
Per aprire questa puntata dedicata proprio al cinema francese di oggi e di ieri, un omaggio a Franco Battiato che interpretava Il Venet d'Avoir de Suitan, un celebre successo di Derrida.
Ma tu come lo canteresti, Luca? Perché un po' a...
No, io lo farei
un po' come alla Becot, alla Aznavour.
Un po' più alla Proietti quando fa quelle parodie. Quelle cose delle...
Alla Stromae.
Allora, prima di cominciare però dobbiamo leggere a Miriam questo messaggio molto carino di Giovanni da Marsala, in cui scherza dicendo se tu hai un'abitazione o una residenza, visto che sei sempre lì con
la
noi.
La frequento poco, e però poi, ce l'ho.
Poi tutto in maiuscolo, dici, ma che voce bellissima. Scusami Giovanni, c'è la differenza di quella mia e di Luca. Vabbè, insomma,
grazie Giovanni.
Orecchie, adesso facciamo parlare molto Miriam oggi, naturalmente. Metti allegria, quindi adesso non abbassare il tono. Con quale dei due film cominciamo, Miriam?
Cominciamo con il fantastico Spivey.
Vabbè, adesso metti allegria, Spivey. Non essere troppo euforica però.
No, però parliamo di un film apparentemente per ragazzi, molto divertente, devo dire. È stato presentato la scorsa edizione del Festival di Roma nella sezione di Alice nella città, perché appunto è quella dei film per ragazzi. Parliamo del nuovo film di Jean-Pierre Jeunet, l'autore di Amélie, del fantastico mondo di Amélie, e un mondo, il suo primo film in lingua inglese, è girato in America, in quello che vorrebbe essere il Montana, ma in realtà poi hanno girato in Canada. È un on the road perché il protagonista è questo ragazzino che ha una famiglia stravagante in un ranch del Montana, con un padre cowboy e una madre invece entomologa, e lui è un piccolo genio, è un ragazzino inventore che peraltro ha inventato una macchina per il moto perpetuo, e proprio con questa macchina ha partecipato a un concorso dello
Smithsonian.
Bravo, Smithsonian.
Vedi, mette allegria però anche però succede a tutti, ma succede a tutti.
E quindi viene invitato dal museo a presentare questa sua creazione. Il problema qual è? Che il museo immagina che lui sia un inventore adulto, e invece lui è un bambino, non chiede neanche il permesso, si butta su un treno merci e va verso New York, e quindi attraversa l'America, poi arriverà lì e scopriranno che è un bambino, ma comunque li conquisterà in qualche modo, anche se non vi racconto molto di più della trama, perché ci sono
poi io,
insomma, esatto,
così roviniamo il piacere,
perché ci sono degli elementi che poi durante questo viaggio scopriremo anche della personalità di questo bambino, che diciamo si trova ad affrontare anche delle cose da adulto, come per esempio un senso di colpa per qualcosa che non vi racconto, così non vi rovino la festa.
La nuova rubrica spoiler di Hollywood.
Esatto,
non vi
quindi
racconto.
Non vi racconto.
Non vi racconto.
Comunque è un film visivamente molto bello, è un 3D ed è la prima volta che Jeunet prova il 3D. E la prima cosa che gli ho chiesto intervistandolo, lo sentirete parlare in inglese perché il mio francese è nullo e quindi l'ho costretto a parlare in inglese, siamo partiti proprio da quella che poteva essere la fascinazione di un racconto americano da parte di un autore europeo.
First of all, it was emotional, and all my films are not very especially emotional.
Eccolo qua, la mia fascinazione per l'America è una questione di emozioni, e non è sempre così nei miei film, a parte forse in Una lunga domenica di passione, con il quale per la prima volta mi sono confrontato con il Melò. In questo caso la cosa che mi aveva affascinato di più era il paesaggio, il grande paesaggio americano, per me completamente nuovo, e poi c'era la chance di girare in inglese e in America, e poi l'opportunità di usare il 3D che amo da sempre. Da ragazzino avevo un giocattolo che riproduceva il 3D, e poi ed è stato praticamente il mio primo passo verso il cinema, a giocare con quell'attrezzo. E qui ho visto l'opportunità di usare il 3D in un modo giusto, perché quando vedi un film in 3D la cosa che ti diverte è vedere le cose che galleggiano in aria, e qui, siccome T.S. Spivey è un genio che inventa oggetti, noi vediamo le sue invenzioni galleggiare davanti allo spettatore. E poi che devo dirvi? Spivet sono io, come ero anche Amélie. Anch'io da ragazzino ero un tipo solitario, giocavo da solo, inventavo giochi e tutto questo è servito a sviluppare la mia immaginazione. Come Spivet mi piace disegnare tutto, fare degli schizzi, faccio degli storyboard molto precisi anche dei miei film. Per me il cinema è un piacere da fare con le mani. Come lui ho vinto qualche premio. Viaggio in aereo invece che in treno, ma quando mi trovo come ora davanti ad un giornalista vorrei solo tornare a casa, nel mio ranch ideale. Insomma, sì, io sono Spivet.
And when I am in front of journalists like today, I just feel like to go back at my house in my ranch to make my sketches. So I'm T.S. Spivet.
È stupendo perché
voleva scappare.
Sì,
no, ma è magnifico il suo accento, no?
Sì, un accento
totalmente anglo-francese.
Franglish,
esattamente.
Tra
franglish.
L'altro, in realtà, poi siamo rimasti a chiacchierare parecchio e questa intervista è stata fatta prima del Cannes di 2 settimane fa e mi ha detto che era in grande attesa di vedere il film di Sorrentino perché si era innamorato della grande bellezza, l'aveva visto tipo 7 volte di seguito.
Questo film di Genè esce adesso, però
sì. Esce di... giovedì.
Esce domani,
sì.
Ed è una cosa che però è giusto darvi come informazione, perché giustamente ha citato Genè, ha citato Amélie, però dopo quel successo abnorme, esorbitante di Amélie, Genè non ha più afferrato quel tipo di
infatti,
successo. No?
Infatti.
Evidentemente è scattato qualcosa che probabilmente se ne occuperanno gli storici dell'economia cinematografica nel futuro, perché anche questo film, che è un film molto piacevole, molto divertente, pieno di piccole grandi invenzioni, però uno poi pensa costantemente ad Amélie e sbaglia forse, no?
L'ambientazione è completamente diversa naturalmente, tra l'altro non l'abbiamo ancora detto, ma nel cast, oltre a questo ragazzino fantastico del quale naturalmente non ricordo il nome ma adesso lo troviamo, nel ruolo di sua madre c'è Helena Bonham Carter, in quello della professoressa che lo accoglie al museo c'è Judy Davis, quindi anche un cast in inglese importante, insomma. E Genè, tra l'altro, come giustamente dicevi, poi con i film successivi, anche riutilizzando Audrey Tautou, come nel caso di Una lunga domenica di passione, in realtà non è riuscito, almeno nel nostro paese.
Quello è stato il suo primo grande flop, in realtà, no?
Sì.
Proprio perché il film del 2004, quindi 2 o 3 anni dopo, Amélie, film molto costoso, ambientato durante la prima guerra mondiale, se non ricordo male, e lì qualcosa poi non ha funzionato, purtroppo.
Ma anche l'attrice non è che sia riuscita a riproporsi con quell'impatto, l'impatto iconografico di un film come quello.
Non internazionalmente, però in realtà poi in Francia, ho detto tu, è un'attrice che ha un suo... E poi ci sono, come sempre accade, poi dei momenti di...
Miriam, abbiamo cercato il nome del giovane attore ed è Kyle Catlett.
Fantastico. Ed è un ragazzino che, insomma, porta abbastanza su di sé il peso del film, perché appunto poi viaggia da solo attraverso l'America. A proposito della personalità di questo bambino, Genè ha fatto una riflessione che posiziona questo film all'interno un po' del suo cinema. Sentiamolo.
Always in all my film it's a question of...
In tutti i miei film i protagonisti si trovano a combattere i propri mostri. Qualche volta sono reali, come il macellaio di Delicatessen, ma può essere anche la timidezza di Amélie, la sordità di Mathilde in Una lunga domenica di passione o nel giovane Spivet il senso di colpa. Sì, parlo di un bambino che combatte i suoi mostri. Non mi chieda quali sono i miei, ma probabilmente la mia storia familiare c'entra qualcosa. I miei genitori vivevano in Provenza, mio padre lavorava in una compagnia telefonica e io ho fatto la stessa cosa inizialmente. E per poter poi scappare e vivere la mia vita, ho dovuto combattere e usare la mia immaginazione esattamente come accade agli eroi dei miei film.
Nella famiglia Spivet, ciascun membro è fuori dal comune.
No! Non toccate i miei coleotteri giapponesi! Shop!
Mio padre ha l'anima, la statura e la mentalità di un cowboy. Mia madre invece pensa di essere una grande naturalista. Come fanno a piacersi? È un mistero. Sono come il giorno e la notte. Quanto a mia sorella Gracie, sogna di diventare una star. Poi ci sono io, T.S., il prodigio, la mente scientifica.
Vai!
E infine mio fratello gemello Layton, lo spericolato.
T.S. Spivet, la sua invenzione ha vinto il nostro prestigioso Bird Award.
Wow!
Mi hanno scambiato per un adulto. Il viaggio mi terrorizza, ma è deciso. Domani parto per Washington DC.
E questo, come avete sentito, era un po' un piccolo riassunto di quello che è gli elementi di questo viaggio.
Le musiche
viaggio.
Sono molto interessanti. E mi ricorda molto quel tema gallese classico, Scarborough Fair, no?
Tra l'altro,
c'è una ricerca su quello.
Come avete sentito, anche il tipo di ambientazioni, di suono, ricorda molto anche il western, o perlomeno alcuni elementi del western. Quando gli ho chiesto però se si era ispirato ai grandi del western americano, sentite come ha risposto.
About western, I don't use my references because my references
il western, io non ho potuto usare quelle che sono veramente le mie ispirazioni, perché nel mio caso le mie referenze cinematografiche per il western non sono John Ford o il western americano, ma solo e soltanto Sergio Leone. Sono un grande appassionato di Leone e C'era una volta il West è il mio film preferito in assoluto. L'ho visto la prima volta a 17 anni e non ho potuto parlare per 3 giorni. Ero sotto shock, come un'esplosione, e non volevo fare un falso Sergio Leone. Quindi la mia ispirazione è stata più quella dei romanzi di Mark Twain, quelli dei grandi paesaggi, grandi orizzonti americani. E comunque, quando sei nella prateria, davanti ad un ranch, sai subito come girare. Te lo dice l'ambiente. Piuttosto è stato complicato girare, non tanto per l'inglese, ma per alcune rigidità della legislazione che ho incontrato. Ad Alberta, in Canada, se devi mettere un mazzo di fiori in scena, devi assumere un fiorista. E se chiedi all'attore di correre più veloce, devi chiamare il coordinatore degli stunt. Insomma, è stata una specie di incubo.
Un vero incubo. Allora, da domani potete vedere, se avete voglia, sentiamo di consigliarvelo, anche se qualcuno ha scritto, non si è firmato, c'è soltanto il numero di telefono, c'è Ama Sorrentino, Malatempora, per il cinema. È il momento del secondo indizio del quiz, 800-050-333.
In questo film un attore americano pronuncia la parola compagnero.
Il balancement di rocking chair nous convie au plaisir de la chair.
Et cette chanson?
Ça commence à être au point.
Oui, c'est vrai, hein, Albert? On y va?
Allons-y.
À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
In una puntata dedicata un po' alla Francia, Jean Moreau che canta Le Tourbillon da Jules Jim.
Un film qualunque, un film meraviglioso.
Un film meraviglioso che tra l'altro è stato di ispirazione anche per il film del quale andiamo a parlare adesso.
Che è un altro film che esce domani.
Che è un altro film che esce domani di un altro autore francese. Il regista si chiama Stefan Liberski e il film si intitola Tokyo Fiancé.
Esce però in Italia con un altro titolo, Il fascino indiscreto dell'amore. Perché altrimenti magari cercate Tokyo Fiancé e non c'è nelle sale.
E il film è tratto da un romanzo di Amélie Nothomb ed è ambientato in Giappone. La protagonista è Pauline Tien, un'attrice molto in ascesa in questo momento in Francia. È anche una delle protagoniste, per esempio, di Eden, il film di Mia Hansen Love, molto atteso all'uscita. Ed è ambientato appunto in Giappone perché questa ragazza di 20 anni è nata in Giappone, poi è stata portata via dai genitori in Francia e vuole tornare in Giappone perché lei vuole essere giapponese, non ha nessuna intenzione di essere europea. Però al suo arrivo a Tokyo, dove poi troverà un fidanzato giapponese, come dice il titolo originale, è vestita un po' alla Nouvelle Vague, porta un cappellino che somiglia molto a quello di Jean Moreau in Jules Jim, ha i capelli tagliati come Jean Seberg in Fino all'ultimo respiro, insomma. E tra l'altro Liberski mi ha raccontato che un po' le riprese a Tokyo sono state fatte col sistema delle immagini rubate della Nouvelle Vague, perché in realtà è difficilissimo ottenere i permessi ufficiali per girare a Tokyo, perché dice c'è una burocrazia
simile a quelli di Genève, no? Che ci raccontava prima, insomma.
Una burocrazia lentissima, e per cui hanno giocato sul fatto che i giapponesi sono estremamente gentili e che non mettevano in dubbio il fatto che se qualcuno stava girando i permessi ce li aveva. E quindi di fatto hanno giocato su questo equivoco e hanno rubato le immagini a Tokyo. Immagini che ci mostrano la Tokyo di oggi, ma non troppo la Tokyo da cartolina turistica. Andiamo dietro ai grandi grattacieli, andiamo nei piccoli giardini, nelle case della famiglia giapponese, per esempio di questo fidanzato, nella quale la ragazza si insinua. E il finale del film è diverso da quello del romanzo,
ma non ve lo racconto.
Però vi dico che sul finale il finale è stato cambiato in sceneggiatura perché mentre si faceva la preparazione di questo film c'è stato il terremoto, c'è stato l'incidente di Fukushima e questo ha cambiato le cose. Per farvi raccontare un po' di più della storia di questo film e di quanto l'attualità poi in qualche modo è entrata nella scrittura del film, diamo la parola a Stefan Liberski, e non devo neanche tradurlo perché
parla
Liberski parla italiano.
È la storia di una ragazza che vuole essere giapponese, che pensa di esserlo. Come un po' tutto di noi, abbiamo un'idea, vogliamo essere un eroe, non lo so, è una cosa, voglio essere un altro, questo è una cosa che succede, soprattutto a quell'età. Uguale con la stessa cosa con il ragazzo, che non si sa se lei è innamorata del ragazzo oppure di un'idea perfetta di un ragazzo giapponese. È la cosa forse più importante, che lui sia giapponese, più di essere lui. Dunque, un po' di queste cose che trattano il film. C'è stato Fukushima, l'incidente terrificante che sappiamo, e a quel momento il film si è interrotto, ho dovuto aspettare un anno, due anni quasi, per riprendere tutta la produzione, diciamo.
E per decidere di includerlo in qualche modo, no?
Appunto, perché io non potevo più fare il film che volevo fare prima. Qualcosa è molto cambiato in Giappone, certo, però anche nella storia mia non potevo più fare almeno di quella catastrofe, diciamo. Dunque la storia fu cambiata con quell'evento. Dunque ho riscritto la sceneggiatura.
Sceneggiatura alla quale comunque Amelino Tom non ha partecipato, perché ha detto che non era il suo mestiere scrivere sceneggiature, e quindi ha donato tutto a Libersky.
Libersky ha un pezzo di storia italiana.
Sì, in realtà ha vissuto per alcuni anni in Italia da molto giovane e ha fatto da giovanissimo il volontario sul set di Fellini della Città delle Donne. E così mi ha raccontato quando gli ho chiesto perché conoscesse l'italiano, poi
privati,
naturalmente c'è sempre una fidanzata, cioè, di mezzo, perché
quello aiuta, insomma.
Questo è. Ci vogliamo sentire ancora Stefan Libersky che parla dell'incontro con il Giappone, che è un altro mondo.
Quando sono andato in Giappone per la prima volta era per fare qualche shooting per un altro film che si chiama Bunker Paradise. Non avevo mai stato, non era la prima volta, dunque ho scoperto il Giappone a quell'occasione lì, e il Giappone mi ha molto molto colpito. Mi sono detto, a quel momento mi sono detto, io voglio tornare qui e fare un feature film, un lungo metraggio, assolutamente, e c'avevo quest'idea perché volevo andare più in fondo. C'è qualcosa che mi aveva colpito, la cosa più importante forse è che tutto sembra un po' come da noi, un po' uguale, perché con le città sono molto, diciamo, moderne, però immediatamente dietro è tutt'altro.
Sì.
Raccontare questo tutt'altro.
J'avais 20 ans. Je voulais être japonaise. C'était le but de ma vie.
Konnichiwa, konnichiwa.
Je voulais aussi devenir écrivaine. Mais c'est une autre histoire. Un jour, j'ai pu prendre un aller simple pour Tokyo. Pour y devenir enfin ce que j'étais malgré les apparences.
Mushi mushi.
Une vraie japonaise.
Yes, I am the French teacher. Yes. Œuf. 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 Œuf.
Œuf. Merci.
J'avais un élève.
Bonjour Henry.
Les leçons de français se confondaient avec une sorte de tour organisée de Tokyo. Le Tokyo de Henry. Toujours assez déroutant, je dois dire.
Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi.
Arrêtez de vous excuser.
Excusez-moi. This is Amélie.
Bonsoir. T'es belge?
Oui, ça sent aussi fort que ça?
Ouais, ouais, vachement.
T'es pas un japonais comme les autres. Je suis sûre que tu es pas un yakuza.
Je suis un samouraï.
J'avais un travail, des amis, une ennemie.
Les hommes japonais avec les femmes occidentales, ça marche pas.
Et mon amant japonais.
Comme c'est belle.
J'étais toujours heureuse d'être avec lui, mais sans lui aussi. Je m'étais perdue au Japon. Et c'est bien pour ça que la vie me plaisait.
Ouais, c'est difficile d'être japonaise.
Questi erano alcuni suoni, alcuni passi di dialogo del Fascino indiscreto dell'amore che esce domani. Lo abbiamo fatto ascoltare in originale, se potete cercare di vederlo in originale, al momento del terzo indizio, 800 050 333.
In questo film si ascoltano i pensieri. Questa è un'improvvisazione dell'ensemble di Rita Marcotulli a partire dal tema musicale dei 400 colpi di Truffaut.
E infatti qualcuno ha subito indovinato là, il riferimento.
Sì.
Qualcuno, Stefania, ci dice che è molto bello il film Tokyo Fiancé, quello di cui abbiamo appena parlato. L'ha visto anche questo al Festival di Roma.
Sì.
Poi mentre c'è Duccio, vabbè, che ama molto la canzone da Jules Jim, Le Troubillon, e si chiede, secondo lui sarebbe adattissima la tua voce. E ti chiede se sai cantare.
Assolutamente sì.
Ah. Allora prima o poi la incideremo. Naturalmente Giovanni da Marsala ci fa una domanda molto complessa, no? Su tutte le procedure burocratiche e legali per far lavorare i minori nei film. Dovremmo dedicare una puntata specifica, però insomma ci sono delle norme molto rigide e molto severe. Poi segnalo a questa persona che non si firma, dice: ma perché non parlate del film che ha vinto Cannes? In realtà Miriam e Alberto venerdì, quindi il giorno dell'ultima puntata da Cannes, ne hanno parlato a lungo, parlandone anche decisamente bene. Quindi se si recupera il podcast dell'ultimo venerdì, adesso non ricordo il
venerdì
numero,
22 credo
venerdì fosse. 22, lì si parla a lungo del film. Lunedì abbiamo fatto ascoltare sempre l'intervista fatta da Miriam, la dichiarazione sullo spirito del film da parte di Odiar, quindi giornalisticamente è stato coperto adeguatamente anche positivamente.
Tra l'altro è un film che ha un'uscita italiana prevista, quindi tornerà a parlarne,
però ne hanno parlato a lungo, quindi la trasmissione se ne è occupata. Ora invece dove voliamo?
Voliamo sempre, diciamo così, in Francia simbolicamente, perché si sta per svolgere a Padova un convegno, giornate di studio su François Truffaut 30 anni dopo. L'argomento è la letteratura al cinema, in realtà si parla anche di musica e poi a questo evento è collegato un concerto di Rita Marcotulli con le musiche dai film di Truffaut, quindi da Jean Constantin a Georges Delerue. 30 anni, anche se appunto Truffaut è scomparso il 21 ottobre 1984. Ne parliamo con Denis Brotto, che animerà questo convegno ed è in realtà fresco reduce dalla direzione di un festival sempre padovano, sempre collegato a questi eventi e al suono nel cinema, che è Film Sound. Buonasera Denis Brotto.
Buonasera a
Buonasera,
voi,
benvenuto.
Ho detto praticamente tutto, no, in realtà...
allora chiudiamo, arrivederci, buon lavoro.
ci devi raccontare anzitutto, come dire, il rapporto tra Film Sound e queste giornate di studio su Truffaut, in cui vedo che parlate anche della musica, perché c'è un intervento di Roberto Calabretto, insomma, tante cose musicali e cinematografiche.
In effetti l'abbinata, diciamo, tra questi due eventi nasce proprio l'insegna di Truffaut. Qualche mese fa, era appunto l'anno scorso, quindi il trentennale vero e proprio, ci sembrava strano non ci fossero state le dovute ricorrenze, attenzioni appunto per i 30 anni dalla morte di Truffaut, e quasi contemporaneamente abbiamo ideato due eventi che si stanno svolgendo appunto in questi giorni. domani inizia il convegno su François Truffaut e il rapporto con la letteratura, mentre dalla settimana scorsa è iniziato Film Sound, che poi prosegue anche la settimana prossima, nel quale abbiamo dedicato appunto due serate proprio a Truffaut. Una rievocando uno dei film meno più belli di Truffaut, La signora della porta accanto, e un'altra con la presenza di Rita Marcottulli e Javier Girotto, che hanno reinterpretato alcuni appunto dei brani musicali o delle colonne sonore presenti nel suo cinema. Dicevi Delerue, ma anche Trenet, appunto, è stato rievocato sabato scorso in una maniera sublime. So che Rita Marcottulli era stata anche vostra ospite, dunque mi
certamente, no? Infatti abbiamo proprio mandato un estratto da queste sue performance di sonorizzazione anche, no? Che ho notato che Film Sound porta avanti questo discorso delle sonorizzazioni, che nei festival sembra ormai un... come dire, il piatto forte di ogni festival cinemusicale. Voi avete invitato i Ronin, che sono una band avanguardista di musica strumentale, e com'è andata?
Sì, in realtà i Ronin saranno l'appuntamento di chiusura il 5 di giugno a Piazzola sul Brenta. La cosa
come
particolare...
è che...
conto vada molto bene, perché la cosa particolare è che mentre le sonorizzazioni di solito si fanno sui film muti, quindi molte, anche rock band ultimamente, Marlene Kunz, Massimo Volume, vanno a recuperare film del passato, del muto, e vanno a sonorizzarli, in questo caso la sonorizzazione avviene per un film che ha già una sua colonna sonora, dei dialoghi, ossia L'isola di Kim Ki-duk, uno dei film più belli di questo regista coreano. E allora il lavoro sarà proprio di combinazione anche fra musiche suonate dal vivo e inserti sonori presenti appunto nel film, che rimarranno tali. Quindi mi auguro sia una cosa molto particolare e ovviamente riuscirà.
No, ma riuscirà, ne siamo convinti. Volevo tornare al convegno che si apre domani ed è diviso in 4 sessioni. Ce le puoi ricordare?
Sì, allora cercheremo di vagliare tutte le strade della scrittura, o meglio del rapporto con la letteratura, quindi il rapporto con la letteratura in quanto adattamenti, riproposizioni, film che nascono appunto da racconti o testi letterari, e sappiamo che in Truffaut questa idea è molto articolata, a volte anche andando a riprendere semplicemente delle tematiche, non propriamente un romanzo e adattandolo per il cinema, come nel caso di Henry James e La Camera Verde. In altri casi però la scrittura verrà vista come scrittura musicale, appunto parlavate dell'intervento di Roberto Calabretto, oppure scrittura saggistica. Adone Brandalise parlerà proprio di uno dei libri più belli della storia del cinema probabilmente, l'intervista tra Truffaut e Hitchcock. E poi avremo Paola Malanga, ora vice direttrice di Rai 5, ma qualche anno fa appunto
ha scritto
una
un saggio magnifico proprio su,
esatto.
Cioè un libro, su un saggio lungo, un libro vero e proprio, e vediamo anche Alberto Barbera verrà, no?
E Alberto Barbera,
che scrisse una monografia quando aveva i pantaloni corti più o meno. Allora noi ascoltiamo, abbiamo scelto proprio una clip, hai citato prima la signora della porta accanto, la ascoltiamo.
Senti, non è per scaricare tutte le colpe su di te, ma tu me ne fate passare di tutti i colori, lo sai. Partivi, tornavi, dicevi di non sopportarmi. Poi dicevi di non poter vivere senza di me. Allora presi coraggio e ti lasciai. O lo facevo, diventavo pazza. Poiché ne siamo usciti tutti e due, tanto vale diventare amici, ti pare?
Sì, hai ragione. Sì, sì. In fondo non so se ce l'ho con te più per il male che ti ho fatto che per quello che tu hai fatto a me. È buffo, ma sono contento che tu stia bene.
Ah, mi fa piacere. La settimana prossima Filippo e io ti inviteremo a cena. Con Arlette, naturalmente.
Certo.
Allora ti aspetto, non fare scherzi, eh. Promesso.
Lo prometto.
Allora, a questo appunto usciamo dalla signora della porta accanto, salutiamo e ringraziamo moltissimo Dennis Broughton, naturalmente buon lavoro per questo convegno e per
grazie
gli appuntamenti
davvero
musicali. State bene e buona serata.
Grazie.
Allora, sei stato troppo buono, Luca, te l'avevo detto.
Con il quiz,
c'è...
sì.
Allora, a te il piacere.
Per il karma, per il karma.
Il piacere di parlare per colpa del karma, tutta colpa del karma, col vincitore o la vincitrice, non sappiamo chi
abbiamo
sia.
Abbiamo un vincitore, buonasera.
Buonasera.
E ci dimostri di aver vinto.
Sì, sono Marco da Roma e il film è Il cielo sopra Berlino.
Era troppo facile, Marco, vero?
Sì, era facile.
Era facilissimo. Allora, Il cielo sopra Berlino, 1987. Se state buoni, non solo tu, forse faremo una sorpresa una delle prossime domeniche. Vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata. Vi ricordo, dopo Hollywood Party, l'appuntamento con Tre Soldi. Questa settimana Fosco D'Amelio e Raquel Diopis ci accompagnano in una tragedia vera e propria. Il Tre Soldi si chiama Il paese che non c'è più, i sopravvissuti di Armero. E vi ricordate, no? L'eruzione devastante di un vulcano andino. Saluti da Francesca Levi, Madrena Agnisci, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Miriam Mauti, Jean-Pierre Genet, Stefano Libeschi. Ma chi ci ha mandato in mondo? Tu lo conosci, quella persona che sta di là?
Guarda,
lo conosci da qualche anno?
Lo conosco da alcuni decenni. Enrico Murgia.
Enrico Murgia, grazie Enrico, naturalmente. Luca Bandirali ed Enrico Magrelli. Ciao. Vi aspettiamo domani avremo degli ospiti, parleremo di un film italiano. State bene.